richiedere un po' di attenzione. Prego di prendere posto in sala, grazie, così possiamo iniziare la giornata. Sapendo che alcuni penso arriveranno dopo le 18.30 perché l'orario uffici, insomma, richiede un pochettino questo orario. Prego, Presidente, dove desidera. La sala è abbastanza ampia, quindi. Poi man mano chi arriverà si siederà con calma. Allora, in primo luogo, per me è un onore essere qui alla Casa della Cultura, che è un centro fondamentale per la della cultura milanese, in quanto, essendo stata anche fondata da Cesare Musatti subito dopo, nel primo dopoguerra, è un luogo storico anche della psicoanalisi italiana, perché Cesare Musatti è stato il padre della psicoanalisi italiana. Inoltre, queste cose poi ve le dirà meglio il dottor Giuntini qua di fianco a me, io ho avuto la fortuna di essere un allievo sia di Marcello Cesare Bianchi che di Carlo Ravasini, che hanno iniziato il discorso clinico sulle orme di Musatti. E qui dalla Statale di Milano, io quando sono entrato nello studio del professor Ravasini, che aveva la cattedra di psicologia clinica, mi ricordo molto bene un poster della Casa della Cultura, e quindi lo vedevo lì e dicevo: beh, sono cose importanti essere quelle che si dicono sempre alla Casa della Cultura. E come studente di psicologia applicata, quindi poi mi sono sempre mosso con la visione della Casa della Cultura come punto di riferimento importante, sia storico che culturale. Quindi essere qui con gli studi sulla psicologia clinica applicata, che poi vedremo quali sono stati gli sviluppi nello sport e nella gestione del crescere dell'individuo che fa attività sportiva, per me è un punto d'arrivo, anche perché ho avuto la fortuna di poter pubblicare con Ravasini e Cesare Bianchi e continuare queste pubblicazioni, e quindi dare un senso anche a quelle prime ricerche e dargli un aspetto, diciamo così, che sia legato alla prevenzione e all'attività sportiva come luogo di aggregazione, non solo per la prestazione, che è sempre stato un pochettino il must della psicologia dello sport, ma anche legata agli aspetti del benessere dell'individuo a 360 che fa attività sportiva, perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ultimamente è sempre di più orientata a dare una visione relativa a qualsiasi attività dell'umano che riguardi il benessere delle persone più che la mera prestazione per quanto riguardava l'attività sportiva in questo caso. Comunque io su queste tematiche rientrerò più avanti, perché dovrò un pochettino parlare di questi 20 anni di ricerche e capire quali sono stati i punti di forza o anche i punti non di forza che ci hanno portati a esporre in una assise come questa questi argomenti. E quindi il mio compito sarà quello di dirlo più avanti. Alla mia destra c'è il dottor Giuntini, che è uno storico, è lo storico dello sport in Italia, oltre ad essere cattedratico all'università qui alla Statale di Milano, e si occupa da sempre di sport a 360 gradi. E io l'ho avuto con me, nel senso, nella gestione della crescita anche della psicologia dello sport, in tante occasioni, in tanti convegni, e quindi ho detto: sarebbe carino che Sergio ci racconti come la psicologia ha incontrato lo sport e viceversa, in che occasioni, e poi potremo capire qual è stato il percorso appunto della psicologia clinica dello sport. Più tardi dovrebbe arrivare il dottor Tummino, che arriva da Como, quindi starà facendo le gincane, che è un membro importante dell'Ordine dei Psicologi, l'Ordine dei Psicologi Nazionale, che essendo presidente della Società Internazionale delle Società Scientifiche di Psicologia, ha visto nella psicologia clinica dello sport uno degli strumenti più validi con l'ausilio dell'aspetto clinico per vedere questo aspetto di benessere nelle persone a 360 gradi. Quindi io adesso lascerò la parola a Sergio, che è più affabulatore di me, e quindi grazie di essere qui in questo momento, e poi man mano che si svilupperanno magari delle tematiche, io ho piacere anche di poter coinvolgere alcuni relatori che sono qui come testimonials anche di quelli che sono le applicazioni dell'attività che abbiamo portato avanti in questi 20 anni. Grazie per l'attenzione e passo la parola a Sergio.
Ma io premetto che non sono uno specialista, quindi andrò per suggestioni, vi sottoporrò alcune figure, momenti che ho conosciuto incrociando la storia con la storia dello sport e scoprendo, insomma, un po' da ignaro e comunque da non addetto ai lavori, quali sono alcuni passaggi secondo me interessanti di questo fenomeno, un fenomeno culturale di cui la storia non è stata ancora scritta, ci vorrà ancora forse parecchio tempo per farlo. Sostanzialmente io vi porterò tre casi che si articolano su un secolo, dal 1871 al 1971. Uno di questi casi ha avuto proprio anche come, diciamo, catalizzatore questa sede, la Casa della Cultura. Sono tre casi che io ho minimamente approfondito, incidentalmente, perché hanno un po' corrisposto a tre periodi storici che ho approfondito in senso più ampio. L'età risorgimentale, e, diciamo, il decollo dell'Italia unita, periodo fascista e gli anni 60 del secolo scorso. Io ho studiato abbastanza la città di Torino in tempi ormai abbastanza lontani e un aspetto interessante, abbastanza inedito, io credo di essere stato il primo a pubblicare un saggio breve, è stata la scoperta di un opuscolo pubblicato a Torino da Marietti nel 1871 che mi aveva incuriosito solo per il titolo un po' bizzarro, La ginnastica ai pazzi. È un opuscolo di 56 pagine di un medico psichiatra torinese, Giovanni Tonino, che lavorava presso il manicomio di Torino, era assistente della cattedra di clinica delle malattie nervose. Da questo punto di vista Torino è una città molto importante perché ancora in età preunitaria, nel 1850, verrà accesa appunto a Torino la prima cattedra in Italia di clinica delle malattie nervose di cui era titolare Stefano Bonacossa. Torino è anche una città che ha un rilievo fondamentale nella storia dello sport italiano, è la capitale morale dello sport italiano, è anche la sede di due, diciamo, prestigiose scuole, quella fisiologica di Angelo Mosso, il primo grande fisiologo italiano che in qualche modo studia o pone le basi della fisiologia dello sport, ed è anche la città in cui, diciamo, muove i suoi opinabili passi Cesare Lombroso, che nella sua, diciamo, sterminata produzione discutibile è stato però anche uno dei primi intellettuali italiani in un ambiente molto fervido, appunto, come quello torinese, fervido da un punto di vista intellettuale per la prima attenzione che viene data allo sport anche, diciamo, da dei ceti importanti della cultura italiana, pensiamo appunto a Mosso, a Lombroso e a Edmondo De Amicis, che spaziano su versanti molto, molto diversi. Ecco, dicevo, in questo ambiente particolarmente favorevole al primo dibattere intorno all'educazione fisica, allora veniva definita più correttamente ginnastica. La ginnastica era lo sport italiano, era un termine molto ampio che abbracciava molte discipline, ma sostanzialmente in Italia si dibatteva di ginnastica. È stato interessante scoprire come appunto a Torino uno psichiatra incominci a teorizzare l'utilizzo di attività fisico-motorie per il recupero fisico e mentale dei degenti del manicomio di Torino. Ora, voi sapete che allora in manicomio si finiva molto facilmente, erano popolati da varie specie umane, alcolizzati, prostitute, epilettici, disagiati, insomma era un universo molto complesso nel quale spesso la malattia mentale era un pretesto. Ecco, questo medico segue un po' quelle che erano state le prime teorie inaugurate in Francia, che sostengono l'utilità per il recupero terapeutico dei malati di nervi delle attività manuali e fisiche. In particolare i francesi, Philippe Pinel, che è uno psichiatra addirittura della Rivoluzione francese, lo definirono il liberatore dei folli, aveva come dire, sostenuto che per riabilitare la malattia nervosa fosse molto utile per esempio il lavoro agricolo. Tonino si richiama un po' a questa scuola di pensiero e cogliendo però subito il punto, cioè che in Italia era difficile utilizzare nel recupero di questo tipo di malattia all'interno dei manicomi del tempo le attività manuali e lavorative e quelle agricole, pensa di sostituire ad esse la ginnastica, l'educazione fisica. E lo fa appunto teorizzando in questo suo breve saggio tutta una serie di benefici che ne avrebbero potuto trarre i malati. Io, sintetizzando al massimo, vi dico quali sono i contenuti di questo lavoro. Lui ne consigliava l'uso, riporto anche la lingua di quegli anni per capire meglio di che cosa si parlava. Ai convalescenti, solo purché ben inteso, siano nelle volute favorevoli conduzioni fisiche. Ai maniaci, adunque non furiosi. Ad alcuni dementi non paralitici, o solo se con leggeri sintomi di paresi, ai melanconici. Queste erano le categorie a cui lui riteneva si potesse, con le quali si potesse utilizzare un'attività ginnica all'interno dei manicomi. Mentre i benefici fisici che ne avrebbero tratti erano molteplici. Io li ho sintetizzati, erano lo sviluppo della tonicità, docilità e indipendenza muscolare, aumento della respirazione e della circolazione sanguigna e linfatica, stimolo ed attività delle forze, della digestione, della secrezione delle urine o del sudore, sviluppo del calore animale e consumo di grasso, moderazione degli stimoli fisiologici degli organi genitali, calma e sonno. Questi erano i benefici fisici che lui riteneva si potessero trarre da questo tipo di attività. Invece i benefici mentali lui li condensava in queste tre grandi aree: una moderazione dell'immaginazione, un aumento della forza volitiva, del coraggio, dell'attenzione e della riflessione. Ma il ragionamento che lui faceva conseguire, diciamo, da queste premesse erano i risparmi, perché lui dedica parecchie righe del suo saggio ai risparmi che ne avrebbe tratto lo Stato. Faceva anche dei ragionamenti di carattere economico tutt'altro che peregrini. Lui sosteneva che con queste attività curative, terapeutiche, si sarebbero ottenuti, come dire, dei benefici anche di tipo economico, perché lui non aveva calcolato, secondo una legge provinciale del tempo, un malato di mente costava allo Stato 1,25 lire del tempo, quindi era una spesa che da un punto di vista delle risorse modeste già allora destinate alla sanità dai nostri governi era una spesa tutto sommato abbastanza cospicua.
Ti fermo un attimo, sì. Perché così butto un'altra... quanto potesse essere odierno, nonostante i termini, questo percorso che aveva intuito che l'attività sportiva e un determinato modo di gestirla poteva portare dei benefici a 360. Tanto che a me è capitato di parlare col ministro della sanità canadese, che in occasione di un incontro lui ha detto: noi stiamo facendo un piano di lavoro dove stiamo cercando di recuperare attraverso degli strumenti sportivi, mettendo in ballo psicologi, federazioni e territorio, perché noi ci siamo accorti che lavorando con l'attività sportiva, con determinati soggetti, indirizzandole ad attività sportive controllate e adeguate, noi abbiamo un risparmio sociale di X piuttosto che spese Y. Mi ha fatto vedere il pamphlet che riguardavano le spese, ed erano sicuramente maggiori di quelle che erano state le spese per portare avanti questo progetto. Parlavamo della regione del Quebec, che è una regione francofona che ha una grande cultura sportiva. Questo per aprire una parentesi di rilancio. Per addolcire un pochettino queste cose dure, c'era da pensare che l'attività sportiva a inizio secolo, a parte, lo direi meglio a te, perché le prime società ginniche sono del 1870, le centenarie. Sì. Prima l'attività sportiva era un pochettino gestita in maniera un po'... C'erano dei personaggi che non erano dei preparatori atletici, mi viene in mente che c'erano dei maestri di scherma che ogni tanto si dilettavano alle varie corti, tanto che, se non sbaglio, fu un maestro di scherma, uno schermitore, a inventare la ginnastica svedese, perché non sapendo cosa fare alla corte di Svezia, essendo un messo lì da Napoleone, e Bernadotte era un maresciallo di Francia, sì, sì. Lui si è portato dietro la corte e si è portato dietro il suo maestro di scherma. E Ling, che era questo maestro, avendo lì un sacco di persone che facevano attività sportiva, perché gli svedesi erano già attivi, ha dovuto inventarsi la ginnastica svedese. Poi mi viene in mente un altro pedagogista importante, che fu Arnold, no?
Sì.
Che stiamo orientando all'inizio della diciamo nel 1700, no?
Fine 700,
tempi di Pinel.
Primi 30 anni dell'Ottocento.
I 30 anni dell'Ottocento gli hanno chiesto di riformare il sistema scolastico nazionale per quanto riguarda l'Inghilterra, che è un paesino mica da poco, no? E quindi lui si è inventato un gioco che è diventato il gioco per eccellenza, il gioco del rugby, che è codificato con regole ed è il primo sport codificato. Quindi scherma e rugby sono stati i primi sport a entrare nella gestione sociale dell'attività per molti, senza andare a livello quindi la pedagogia, in questo caso è un aspetto pedagogico, però si andava sui costi sia in un'occasione che dall'altra. Quindi è il prodromo di quello che sarà il discorso che seguirà, cioè l'attività sportiva, oltre ad essere un'attività che ha un valore sociale importante e agonistico, anche è un valore di prevenzione a 360, e noi con i nostri studi abbiamo cercato di mettere in risalto questi aspetti del benessere del quotidiano di chi fa attività sportiva. Questi sono i prodromi per capire che sia da un punto di vista clinico medico che da un punto di vista pedagogico clinico c'è stata già questa intuizione, nasce con l'uomo praticamente, che si mette a giocare, a gestire delle regole e a gestire lo spazio dove interagisce, perché lo sport è un derivato del gioco. Quindi ecco, vi volevo fare questa parentesi così poi possiamo andare avanti.
No, è stata utile. E illustrando brevemente quelli che Tonino, lo psichiatra torinese, indicava come i benefici economici, la parentesi introdotta da Giovanni è, come dire, direi molto tempestiva, perché questi aspetti secondo me sono rimasti più o meno inalterati, perché Tonino diceva che facendo svolgere ai malati queste attività si sarebbero tratti questi vantaggi: una minor facilità di recidiva, cioè di ricadute nella malattia, un minor consumo di medicinali. Io cito testualmente, non sto arrangiando il testo, questi sono proprio i termini che vengono usati da Tonino, una maggiore durata degli abiti, perché i malati consumavano molto, insomma, in uno stato di disigiene totale, di totale mancanza di assistenza, insomma, manicomi che erano più o meno degli ergastoli.
Scusa, un po' come le scuole ai tempi di Arnold, non sapevano più cosa fare, hanno chiamato lui e hanno detto fai qualcosa perché sennò qui questi ci diventano tutti teppisti, li avevano già, certo. Però... senza andare a livello di malattia mentale, a livello scolastico c'erano già dei problemi importanti che sono stati gestiti con la nascita di un'attività sì. sportiva. Quindi, sotto alcuni punti di vista, il valore sociale dello sport è, a mio modo di vedere, importante, fondamentale quello.
Sì. Un minor spreco di biancheria, altri costi elevatissimi per un manicomio, e questo l'aspetto più avanzato, progressista, una conservazione delle attitudini al lavoro manuale, così che quelli che usciranno dallo stabilimento in migliori condizioni fisiche e morali si troveranno meglio in grado di provvedere ai propri bisogni. Cioè l'attività, chiamiamola ginnastica, che sostituiva il lavoro manuale adottato in manicomi, per esempio, più avanzati di altri paesi europei, avrebbe in qualche modo favorito, una volta dimesso il malato dall'ospedale, un suo eventuale reinserimento nel mondo del lavoro. Anche questo è un aspetto, se consideriamo che questo è un opuscolo del 1871, di grande significato civile. Tant'è che Tonino era evidentemente un progressista avanzato per quei tempi, perché lui già nel 1864 aveva scritto un altro opuscolo interessante per costituire in Italia quelle che allora si chiamavano società di patrocinio per i pazzi poveri. Erano delle istituzioni che dovevano in qualche modo aiutare i malati di mente, una volta dimessi dai manicomi, in più disagiate condizioni economiche, ad avere dei sussidi, a essere insomma assistiti nella fase difficilissima di reintegro all'interno della società. E lui scrive questo opuscolo nel 1864, quando la prima società per il patrocinio dei pazzi poveri verrà istituita in Italia, a Bologna, solo nel 1869. Ecco, quindi questa figura di Tonino, che è isolata all'interno del panorama italiano di quegli anni, è però sicuramente una figura interessante e che lascia capire come diciamo, la città subalpina allora svolgesse un autentico ruolo di primato anche in questo campo. Prima accennavo brevissimamente a Lombroso. Non tanto e solo per denigrarlo come si è un po' usi fare oggi, giustamente, seppur lui costituisca un'altra delle punte avanzate della scienza italiana di quegli anni, era ovunque considerato uno dei massimi luminari del tempo, poi dopo si è incominciato a riflettere più approfonditamente sulle sue, diciamo, opinabili teorie. Però, considerato anche che questo è il centenario della morte di Lombroso e quindi ci saranno molte occasioni di studio, di riflessione sul suo lavoro, probabilmente questa è cosa più nota, quindi non dico niente di particolarmente inedito. Lui ha anche scritto, e per questo continua a sostenere che Torino era una vera fucina in quegli anni, ha scritto questo saggio, questo articolo, Il ciclismo nel delitto, con le sue solite, voglio dire, argomentazioni criminologiche abbastanza oggi inattuali e sicuramente inaccettabili, che però contiene delle parti interessanti, perché lui, oltre a sostenere che la bicicletta avrebbe sicuramente favorito nuovi crimini, consentendo la fuga dei criminali, eccetera, eccetera. Però, e vi voglio leggere un brevissimo passaggio, questo è un articolo che lui pubblica su una delle riviste italiane più importanti del tempo, sulla Nuova Antologia, il 1 marzo 1900. Io vi leggo il breve passaggio in cui lui, un po' come Tonino, sostiene però l'utilità delle attività sportive per il recupero. sarebbero delle malattie nervose. Lui scrive testualmente: il biciclo promette di migliorare sostanzialmente la nostra razza. Infatti, se come tutti gli strumenti di civiltà ha aumentato le cause e i mezzi del crimine, ha poi raddoppiato le gioie più oneste della vita e le fonti del benessere. Ha dato, in un'epoca in cui gli eccessi del lavoro mentale rendevano quasi endemica la nevrastenia, uno strumento che sprona all'esercizio motorio senza quegli esaurimenti che producono gli eccessi dell'alpinismo e della ginnastica poco scientifica. E siccome l'uomo è tanto più buono quanto più è sano, così indirettamente ha poi diminuito alcune delle sorgenti della criminalità e della pazzia. Ed a proposito, mentre da ogni parte si cerca in nobili distrazioni il rimedio al fatale alcolismo che ha la sua base nel bisogno sempre maggiore di eccitamenti psichici, la passione del biciclo, che è incomportabile con l'azione dell'alcol, così deprimente degli arti inferiori, sta allestendocene il supremo dei rimedi. È certo che da quanto io e mio figlio abbiamo potuto osservare, lungo i percorsi delle vie maestre delle grandi borgate, nelle strade più battute dal ciclista, molte osterie si sono cambiate in rivendite di acque gazzose e caffè. Certo, io come alienista ho veduto forme gravissime di nevrastenie e melanconie mitigarsi sotto questo meraviglioso strumento. E se una satira arguta ha voluto mostrarci il ciclo anthropos dell'avvenire come curvo, con le braccia atrofiche e la schiena gibbosa, io amo invece poter dire che il ciclo anthropos del secolo XX soffrirà meno di nervi, sarà più robusto di muscoli dell'uomo del secolo trascorso. Quindi prendiamo sempre l'ombroso con il dovuto beneficio di inventario, ma dice delle cose interessanti. Ad esempio, quella che allora era una vera gravissima problematica sociale, soprattutto per i ceti meno abbienti, lavoratori, e Torino, che allora era la capitale industriale del paese, cioè l'alcolismo, lo sport viene intravisto immediatamente da molti intellettuali, non solo Lombroso, penso anni dopo, ad esempio anche da parte di Antonio Gramsci, come uno degli elementi di lotta all'alcolismo, che era veramente una delle grandi piaghe sociali che colpiva soprattutto i ceti lavoratori. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra abbastanza interessante cogliere questi nessi, diciamo, tra psichiatria e origini dello sport in Italia, che hanno in Torino uno degli elementi vitali.
Prendo la palla al balzo perché, parlando di psicologia, io ho la fortuna e il piacere di aver qua di fianco a me il Presidente della Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia, Dottor Vitto Tummino, che oltre ad essere un amico è, diciamo così, per l'ordine degli psicologi italiani è un punto di riferimento e è stato molto carino nei miei confronti, perché quando noi ci siamo avvicinati a presentare quelli che erano studi di psicologia clinica dello sport, appunto con l'aspetto clinico, lui ci ha incoraggiato e quindi ha incoraggiato anche questo aspetto che Sergio comincia a buttare giù dai primordi, cioè si passa a vedere come l'attività sportiva possa essere qualcosa di importante per il benessere delle persone. Adesso, non per voler fermare un attimo Sergio, ma per cambiare interlocutore, così giochiamo un po', mi farebbe piacere sentire cosa pensa il dottor Tummino su quelli che possono essere le nuove frontiere della psicologia dello sport, secondo la visione sua, e quelli che sono gli ordinamenti che secondo lui vanno seguiti per il benessere della persona 360. Ho buttato la patata bollente.
Grazie, stavo ascoltando con grande interesse la
ricostruzione.
Ecco, io parlo rispetto anche alla mia esperienza di clinico all'interno di un servizio di psichiatria, dove all'interno dei progetti di intervento nel campo dei disturbi più o meno gravi che noi trattiamo all'interno delle nostre esperienze in quanto operatori psicologi, quindi in cui cerchiamo di sviluppare delle pratiche o degli interventi che siano di supporto all'interno del classico intervento psichiatrico prevalentemente di carattere coatto e farmacologico, di introdurre quelli che sono gli elementi che per la nostra visione clinica sono assolutamente carenti nell'attuale panorama psichiatrico italiano. Dico carenti perché l'elemento più appariscente rispetto alla sofferenza, al disagio che viene a portarci il paziente è soprattutto nella nostra pratica il distacco che avviene tra la parte mentale, verbale, quindi tutto ciò che è diventata la sua ideazione, che per motivi che possono andare da un disturbo nevrotico a un disturbo più grave di carattere psicotico, è proprio l'assenza di disfunzionalità tra parte pensante, elaborativa, linguaggio e corpo. Corpo in quanto strumento di azione, strumento di movimento, strumento di espressione delle proprie emozioni e della propria orientamento, della propria produttività. E allora ci poniamo il problema di quanto l'esperienza che possono avere sportivi, che possono avere quella che è l'esperienza ludica del bambino che segue un suo sviluppo, un suo corso evolutivo normale, no? Di vivere il corpo, quindi l'espressione, le regole del corpo, le regole del gioco, le regole all'interno proprio della gioia, come momento naturale, espressivo, evolutivo, come questo strumento, come questo spazio, come questo ambito sia di fatto negato quando entriamo nel disturbo, nella patologia psichica. Nella patologia psichica cessa ad essere operativo, contemporaneo, attuativo il rapporto con il proprio corpo. Il paziente utilizza, diciamo, i meccanismi della collera o della paura nel bloccare soprattutto l'evoluzione motoria, espressiva, e quindi diventa una collera inibita, bloccata a livello o somatico o a livello respiratorio, e quindi quelle che sono le attività, diciamo, di passaggio nella comunicazione, nel gioco, nell'attività espressiva vengono ad essere inibite. Quindi i nostri progetti che mettiamo in campo anche con l'aiuto proprio delle società di psicologia dello sport, cliniche che si occupano di salute, è proprio quella di far coincidere, di far muovere, no, questa imponente macchina della cura, dell'assistenza psichiatrica, nel portare delle innovazioni che possono permettere il riattivare dei canali comunicativi, dei canali espressivi, attraverso un uso del corpo che diventi un uso sociale, un uso comunicativo e un utilizzo che porta soprattutto quell'elemento grande che chi ha fatto sport, che l'ha fatto in termini di gioco, ha potuto sperimentare nel proprio corpo, che è soprattutto l'esperienza della gioia, l'esperienza del raggiungimento di un risultato, ed è proprio l'esperienza che può integrare pienamente lo sviluppo psichico, evolutivo, mentale nella propria capacità organizzatoria, con lo sviluppo di carattere motorio, di sviluppo naturale di quelle che possono essere e sono di fatto le istanze che possono essere aggressive, quindi canalizzate attraverso il gioco, attraverso l'incontro, attraverso il gioco che è naturale all'interno dell'organizzazione sportiva, e che diventino dei canali naturali di espressione e quindi di introduzione di un passaggio di superamento di quella che può essere la paura, l'angoscia e dall'altra parte la collera, la rabbia, come momenti di crescita evolutiva. Ecco, nell'introdurre il discorso della psicologia clinica dello sport, è l'invito a studiosi, a psicologi, anche a fisioterapisti, allenatori, sul cercare quali sono proprio gli spazi, gli strumenti di nuove metodologie di trovare, di incontrare la salute mentale e trovare questa espressione più significativa, con un piccolo problema ci sono molti pazienti psichiatrici che vivono e lavorano, e quindi lavorano nelle normali attività produttive, fabbriche, attività, uffici e cooperative, che all'uscita dal lavoro non trovano più lo spazio per poter stare insieme ad altri e sviluppare un'attività sportiva. Cioè, tutti dicono vai in palestra, ma vi rendete conto il depresso che va in palestra a fare 4 esercizi da solo, quando poi vede tutti intorno che vanno in palestra o per dimagrire o per fare altre attività? Quindi manca la cultura del tempo libero reale fuori dall'orario di lavoro. Fuori dall'orario di lavoro ci sono, probabilmente bisogna inventare questi spazi sociali, spazi comunicativi, dove l'ambito della psicologia dello sport può dare un ulteriore input e trovare collegamenti con i servizi psichiatrici, che sono aperti dalle 8 alle 4 del pomeriggio. Dalle 4 del pomeriggio fino all'indomani mattina o il sabato e domenica non esistono più. Quindi chi fa lo sport? Fa lo sport quelli, i pazienti psichiatrici che negli orari psichiatrici dei centri diurni giocano a pallone. Va molto bene, ma c'è anche una massa fuori di persone che soffrono all'interno dei loro legami estremamente ridotti, che fanno anche attività, come dire, di tipo lavorativo importante, che però non riescono più a trovare spazi sociali, comunicativi, relazionali, espressivi, che potrebbero essere sì effettivamente di supporto nel migliorare la qualità della vita, però mancano, non ci sono. Ecco, questo è un breve, come dire, un breve introduzione di quella che è l'esperienza mia diretta, e l'auspicio che l'esperienza della psicologia clinica e dello sport diventi qualcosa di più di offerta rispetto al mondo della sofferenza e al mondo del disagio, che proprio per il fatto che si è allontanato dal contatto naturale dello sport, del gioco, anche questo diventa un aggravamento dello stato di gravità e dello stato di salute.
Grazie Vittorio, ti ringrazio. Perché dal passato, passato al futuro ci sarebbe in mezzo il presente, e il presente dovrebbe essere la psicologia clinica dello sport, che si occupa di, con degli strumenti misurabili, di gestire quella che potrebbe essere appunto l'abbattimento dell'ansia, l'abbattimento di tutte queste gestioni dell'aggressività, della cattiva elaborazione del sé corporeo, che trovano nello spazio sociale dello sport una grande espressività. Quindi i bambini, io parto dalla base, i bambini che fanno attività sportiva, se vengono monitorati in maniera adeguata con dei dati clinici adeguati sul loro benessere, sportivo, si possono veramente anticipare delle tematiche di disagio che potrebbero essere estremamente complesse nella gestione del dopo. Quindi è questo messaggio che noi cerchiamo di far passare, perché la prevenzione è sicuramente meglio della cura, e la prevenzione con dei dati clinici condivisibili con altri clinici permettono una gestione di qualsiasi casistica presente o futura che può essere condivisa, perché se si sa che è stato fatto da un punto di vista tecnico un certo percorso di crescita attraverso delle regole, dei giochi o della gestione di spazi di comunità con altri, sarà più facile a livello psichiatrico poter intervenire, perché si sa che alcune cose sono state acquisite, e quindi il percorso dello sport ha un valore terapeutico, a modo di vedere, alto. Importante è cercare di dargli un aspetto clinico, cioè di dargli un dato misurabile, replicabile, non autoreferenziabile. Noi abbiamo lavorato molto su questo, che siano dati con un valore epistemologico forte, perché tutte le scienze forti hanno un valore scientifico legato al valore dei dati. Tutte le scienze sono in teoria deboli, però magari con dei dati condivisibili con la classe medica, con tutte le classi che lavorano all'interno di uno strumento importante come quello dello sport, però finalizzata per il benessere, non disperdono una potenzialità di prevenzione e di cura altissima. Quindi potrebbero essere questi ragazzi che, sapendo crescere nello sport, con gli strumenti adeguati, potranno poi proseguire il loro percorso e ritagliarsi gli spazi di crescita sportiva, anche quando sono persone con una certa diciamo, maturità, vanno avanti a fare le loro cose come ha sempre fatto, e quando si approcceranno all'attività sportiva si approcceranno con tutte le dinamiche di autoregolazione e di crescita, piuttosto che, come diceva il dottor Tummino, andare a fare ginnastica in maniera sconclusionata. Quello non è benessere, non è wellness, quello per me non ha valore, ha un valore relativo, è un minor valore, non è che non ha valore, ha un minor valore. Sarebbe interessante, visto che abbiamo questo strumento importante dello sport e degli strumenti clinici, metterli insieme, lavorare per un semplice fine, che è quello del benessere, e cercare di proporlo. Questo lo dico anche a quelli che saranno gli psicologi dello sport del domani, perché c'è l'interesse in teoria anche dei vari ministeri di portare avanti queste tematiche. Il problema solo è riuscire a trovare anche i replicatori di i terminali di questi sistemi. Cioè, quando lo psicologo clinico dello sport è sul territorio e lavora su delle dinamiche che dovrebbero essere l'abbattimento dell'aggressività, del bullismo, avrà degli strumenti clinici, proporrà delle gestioni di approccio all'attività sportiva con un fine condiviso da un team, e si arriverà poi sul territorio a verificare che quello che è stato fatto ha un valore clinico condiviso anche con altri dati. E quindi questo è il messaggio che noi cerchiamo di portare avanti in 20 anni di lavori sul territorio, fatto con dati clinici, confrontati e ripetuti. In questo fine, magari il valore dello sport, e devo dire che per quanto mi riguarda, perché ho trovato persone intelligenti e molto avanti, anche molto colte da un punto di vista di preparazione a 360, alcune federazioni come la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Italiana Sport Disabili, che sono sport disabili, si capisce perché è un po' una punta dell'iceberg, però sono molto sensibili a queste tematiche e stanno cercando di sviluppare un discorso che possa essere quello di uno psicologo clinico che si occupa del benessere di chi fa attività sportiva a 360, sia una persona disabile sia una persona normodotata, che esula un pochettino dai contesti estremi, e che adesso faccio riprendere a Sergio per quello che è la trattazione della... così si va avanti e indietro e si capisce un po' di più, di quello che poteva essere la visione, quella che è la speranza dell'ordine, degli psicologi sul territorio, di non trovarsi delle persone che non sanno gestirsi la propria fisicità e la propria aggressività, e in questa maniera, con degli strumenti clinici e degli correttivi sul territorio attraverso lo sport, offrire gli strumenti. È chiaro che i terminali sono gli psicologi o i clinici, persone che hanno un'idea, una mission, che è quella di abbattere il disagio, e su quella lavorano. Un altro conto è l'atletismo, un altro conto è la motivazione della psicologia, della motivazione dello sport, quella è un'altra cosa. Questo permette un percorso, a mio modo di vedere, corretto, che può essere esteso a tutti quanti, e quindi un discorso di prevenzione. In linea di massimo ho cercato di raggruppare quello che è stato fatto in 20 anni, molto, molto sul territorio, molti dati clinici e l'idea che, avendo dei replicatori sul territorio che si occupano di benessere a 360 gradi, sia più facile poi avere degli operatori, che possono essere degli operatori ISEF, possono essere degli operatori del settore, che devono essere impegnati su degli strumenti così delicati come quella della prevenzione del disagio, della bulimia, dell'anoressia, di qualsiasi tipologia di lavoro di questo genere, sanno cosa fare, perché in quella maniera possono operare come prevenzione. Come prevenzione. Allora, lo strumento sportivo ha un grande valore. Devo dire che la Federazione Italiana Scherma, la Federazione Italiana Sport Disabili lo fanno e lo incominciano a portare avanti anche questo aspetto, perché interessa il benessere della persona che fa attività sportiva a 360. Ho aperto questa tanto per far capire dove bisognerebbe collocare la psicologia clinica dello sport. Adesso rilascio a Sergio ancora la palla, così può andare avanti nell'excursus.
Ecco, io adesso salto proprio a pie pari fino agli anni 30 del Novecento. Anche qui io vi parlo di un testo interessante, poco conosciuto, temo quasi sconosciuto. Interessante perché è scritto negli anni del fascismo. Sapete tutti che il fascismo, come tutti i regimi totalitari, ha attribuito allo sport un grandissimo valore, insomma, per degli scopi che non erano, diciamo, nobilissimi, per forgiare una razza guerriera, per militarizzare il paese, per finalità di tipo nazionalistico, eccetera, eccetera. Aspetta, tutto
cioè,
ciò.
Aspetta, un'altra cosa. Una volevo dire che, fra l'altra cosa, questo aspetto del ginnico, Daling, così ti apro, sì. Daling, che era un maestro di scherma che ha visto l'aspetto, diciamo, anche pedagogico, è stato trasferito, diciamo, questa ginnastica svedese, questo modo di fare ginnastica, ai militari. Quindi l'atletismo è diventato molto legato alla gestione militare della crescita corporea. Quindi l'allenamento è un allenamento molte volte militare. E quindi molte scuole di ginnastica, diciamo, sono nate con questo impianto, e molte, diciamo, scuole di educazione fisica hanno avuto questo impianto. Perché si è visto un replicatore di un, non di benessere, ma di un qualcuno che deve fare qualcosa a livello militare. Questa è la storia, non cambia niente, cioè proprio così. Quindi è terreno fertile anche, è stato terreno fertile.
Io volevo accennare a un testo che a voi psicologi, psicanalisti dovrebbe interessare abbastanza, che si intitola Tifo sportivo e suoi effetti. Voi conoscete, insomma, voglio dire, penso che tutti, no, come me, come chiunque, siamo domenicalmente in qualche modo richiamati a questa problematica del tifo, che si manifesta in varie forme, civili, meno civili, violente, aggressive, eccetera. È interessante però notare come una delle prime volte, o forse la prima volta, nella quale in Italia si affronta questo tema è negli anni del fascismo, e come lo faccia un antifascista, perché questo libro, che venne pubblicato a Milano da Quaderni di Poesia nel 1935, era stato scritto da Nino Pino Ballotta, che è un intellettuale siciliano che allora militava in Giustizia e Libertà, e che durante, diciamo, la sua militanza negli anni del fascismo, militanza antifascista negli anni del fascismo, subirà molti arresti. Ad esempio, nel 1932, siccome lui faceva da collegamento per Giustizia e Libertà tra l'Italia e la Francia, viene arrestato e sconta 18 mesi di carcere, e durante queste sue permanenze in carcere inizia a abbozzare questo testo, che uscirà nel 1935 e che inizialmente passa del tutto inosservato. Nessuno, come dire, si accorge quasi che è uscito questo pamphlet, fino a che nel 1937, 2 anni dopo l'uscita, la Gazzetta dello Sport, un giornalista della Gazzetta dello Sport, Enrico Emanuelli, riscopre questo libro e lo attacca violentissimamente, sostenendo che è un libro assolutamente, come dire, illeggibile, è un libro che sostiene delle teorie pericolose, perché appunto in questo suo scritto Nino Pino Ballotta sosteneva che gli eccessi del tifo erano un aspetto che, in un regime autoritario come quello fascista, all'interno del quale praticamente la cronaca nera era completamente sparita dai giornali, sembrava che tutto andasse alla perfezione, che non esistessero più problemi, in realtà domenicalmente, un po' come succede oggi, si verificavano sempre incidenti determinati da questa eccitazione, da questo parossismo, da questo eccesso a cui porta, diciamo, una eccessiva partecipazione tifosa. E questo diventa un caso, perché il Ministero della Cultura Popolare immediatamente fa sequestrare il libro, vengono immediatamente denunciati l'autore, la casa editrice, e inizia un processo contro Nino Pino Ballotta, che ha osato sostenere, in età fascista, cioè in un periodo, ripeto, nel quale lo sport era valorizzato proprio perché doveva servire alle strategie totalitarie del regime, viene criticato in un modo molto, come dire, innovativo. Si va a colpire un aspetto che allora era quasi assolutamente non considerato. Pur oggi, come dire, gli studi l'hanno dimostrato, durante il periodo fascista in realtà, ripeto, gli stadi non erano delle oasi di tranquillità. Le violenze si verificavano più che sugli spalti, sul terreno di gioco, e un po' come con un'onda lunga che proseguirà anche nell'Italia del secondo dopoguerra, soprattutto con assedi agli spogliatoi, agli arbitri, alle squadre. In ogni caso c'era un problema tifo già in quegli anni, e questo è un libro interessante perché introduce anche degli elementi di psicologia in cui si incomincia soprattutto a sostenere come il tifo, come il, diciamo, il calcio professionistico rappresenti un bromuro sociale, cioè serva in qualche modo a scaricare delle tensioni e a mantenere la pace sociale. Per questo divenne un libro immediatamente molto scomodo e venne fatto sequestrare, e il povero Ballotta, che già aveva avuto in precedenza altri problemi giudiziari, vi dovete aggiungere anche questo, anche se quando si andò poi al processo vennero portati a sostegno di questo libro molte, come dire, si schierarono a suo favore sostenendone la serietà scientifica, e alla fine venne assolto. Ma costituì un caso interessante perché è la prima volta in cui si incomincia a analizzare il tifo, che è una delle componenti più interessanti per la psicologia e la sociologia anche ai nostri giorni. E poi adesso ti do la parola e poi arriverò all'ultimo caso che riguarda la
storia della cultura. L'esempio ad hoc, perché a parte che sul tifo calcistico sono state spese tante parole anche eminenti, dal professor Salvini, che è un che si è occupato per anni all'Università di Padova dell'aspetto del tifo, la cosa che mi fa sorridere è che questi problemi del tifo sono la punta dell'iceberg, e ci è capitato di provarci anche noi da un punto di vista clinico. Ma la cosa divertente è che se era un problema ieri, è un problema di più oggi, che sembra una banalità, ma la cosa grave era che ci era stato chiesto un intervento importante a livello di prevenzione del disagio dell'adolescenza, che molte volte si sviluppa in ambito sportivo e del tifo, e c'era stato chiesto un intervento dal comune di Milano per agire all'interno delle curve delle tifoserie, e noi con un'altra associazione importante che era l'amico Charlie abbiamo provato a mettere in atto degli strumenti per monitorare le curve, anche perché l'associazione Amico Charlie si occupa molto del suicidio degli adolescenti, delle forme gravi di gestione e mi ricordo benissimo che quando abbiamo fatto tutta la tipologia del lavoro e strutturato il tutto, ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà enormi, perché le tifoserie erano poco gestibili al momento dalle stesse società sportive di riferimento, sia l'Inter che il Milan. Erano in grande difficoltà perché non sapevano gestire proprio la tifoseria, e quindi andare in mezzo loro sarebbe stato complesso. Noi non saremmo andati in mezzo perché avevamo fatto un blog che con la comunicazione ci permetteva di monitorare il livello d'ansia della curva, e quindi eravamo un po' distaccati da questo. Ma tutto ciò non è stato possibile farlo, anche perché a un certo punto il pretore ci ha detto: no, state fermi, perché abbiamo deciso che la Fossa dei Leoni si sta sfasciando, e si è sfasciata, e quindi non era il momento di metterci il dito. E hanno fatto un intervento forte a manganellate sulla curva dell'Inter, quindi hanno risolto il problema così, cioè la curva del Milan, la tifoseria del Milan si è sciolta e quella dell'Inter è stata ridimensionata. Però è complesso riuscire a monitorare il disagio delle tifoserie, anche perché molte volte vanno a gestire delle fasce di adolescenza che erano quelle che poi possono dare adito a delle situazioni di disagio forte che possono in alcuni casi portare al suicidio. Ecco perché eravamo impegnati con questa associazione a monitorare quelli che erano gli aspetti della pericolosità della curva. È chiaro che è una punta dell'iceberg, questo è un aspetto, a noi ci interessa che il percorso sia un percorso che porti meno gente possibile a sviluppare la propria aggressività in curva, magari a svilupparla all'interno di attività sportive strutturate, monitorate, gestibili e di crescita. Il contesto lo può permettere, i progetti ci sono, i dati clinici sono lì per essere replicati, monitorati, gestiti. Io devo dire grazie anche all'ospedale Sant'Anna, che, con cui abbiamo portato avanti un master, perché come ente ospedaliero ha creduto che il punto di collegamento sia il territorio, e quindi è molto avanti su questo. Non è l'università, ma è il territorio quello che deve poi essere in grado di avere dei replicatori e dei monitori sul territorio, che siano in grado di gestire bene il territorio, di prevenire tutte quelle forme di disagio, ecco, perché sennò si arriva a dover intervenire nelle curve e non si riesce, perché è complessa la cosa, per dire, ecco.
Sì, vengo, sì.
Sì, ho finito.
Vengo all'ultimo tema, che si ricollega abbastanza a questo, e ci riporta a 40 anni fa, grosso modo. Meno, in questa stessa sede, penso qui, sì, a sì, questo tavolo. Ora, forse come dire, è un aspetto meno conosciuto, ma interessante. Il 68, insomma, questo anno fatidico del secolo scorso, ha avuto delle ripercussioni anche nel mondo dello sport. Non è passato, come dire, senza lasciare il segno. C'è stato anche un 68 dello sport. È molto più acuto in Francia e in Germania che non in Italia, ma insomma gli effetti si sono sentiti fortunatamente, dico io, anche nel nostro paese. In particolare sono usciti in quegli anni, tra il 68 e il 72, alcuni testi veramente iconoclasti rispetto a, come dire, la tendenza un po' al piattume tipica della cultura sportiva generale del nostro paese, ma non solo. In Italia sono arrivate delle traduzioni dalla Francia e dalla Germania, dove invece anche lo sport venne immediatamente sottoposto a una feroce critica politica, sociale, e anche psicanalitica. L'aspetto per voi più interessante, credo, è che la psicanalisi, da un punto di vista politico, irrompe nel mondo dello sport con il 68, perché soprattutto la gauche francese e la Neue Linke tedesca ne fanno un uso piuttosto, per certi versi disinvolto, ma direi anche utile. Utilizzano delle categorie psicanalitiche per analizzare i sistemi di potere, i grandi sistemi di potere autoritari, la famiglia, la scuola e lo sport. E questi testi sono testi che hanno avuto, ripeto, una certa circolazione anche in Italia. Io vi faccio qualche esempio. I più famosi sono Sport e repressione, che uscì in Italia nel 71 ed era tradotto dal francese, era un numero monografico della rivista Partisan del luglio-settembre 68, in Italia arriva due anni dopo, ed è un testo che effettivamente, come dire, crea molto imbarazzo nel nostro paese, perché sostiene teorie assolutamente considerate inopportune se applicate allo sport. Poi vi farò qualche esempio. I francesi si rifanno soprattutto a Freud, a Marcuse, al marxismo. I tedeschi invece, della nuova sinistra, sono soprattutto legati alla scuola di Francoforte, e ci sono due testi, di cui uno presentato qui nell'autunno del 1970, di cui io vi parlerò brevissimamente, perché creò scandalo e scalpore. Questi due testi erano Il calcio come ideologia, scritto da Gerard Vinay, allora era un componente del seminario del Politecnico di Hannover di psicologia politica, lui lavorava lì, oggi è un docente di sociologia dell'Università di Brema. E l'altro testo è di Ulrike Prokop, Olimpiadi dello spreco e dell'inganno, scritto nel 72 per contestare il gigantismo che stava dietro ormai alle Olimpiadi.
Beh, Monaco ha avuto un buco che è il più grande buco della storia, della... un buco pazzesco.
Sì, sì, sì,
Si sono indebitati in maniera pazzesca per fare quelle Olimpiadi.
Era una specie, questo libro, Olimpiadi, lo spreco e dell'inganno, scritto in occasione delle Olimpiadi di Monaco del 72, in qualche modo vaticinava quello che sarebbe successo in quelle Olimpiadi. Non evidentemente il massacro, ma il clima che ormai stava invadendo anche le Olimpiadi. Ora, questo il libro che venne presentato qui fu Il calcio come ideologia. Allora la Casa della Cultura era un santuario della sinistra milanese, era una delle sedi classiche della cultura della sinistra milanese, in particolare del Partito Comunista Italiano. E quindi questo, che era un libro di rottura rispetto agli schemi tradizionali, diciamo, della cultura calcistica italiana, venne presentato qui con questo intento. E a discuterne vennero invitati Giovanni Arpino, un notevole scrittore che però aveva avuto quasi più successo come giornalista sportivo che come autore di letteratura. Il principe dei giornalisti sportivi italiani, Gianni Brera, i quali lanciarono degli strali tremendi contro questo libro. Giovanni Arpino disse che era una vera porcheria, che, come dire, mescolava il sacro e il profano, che il calcio non poteva essere trattato così. Perché, io vi leggo solo un brevissimo passaggio per capire che cosa diceva questo, diciamo, trasgressivissimo Gerard Vinay. Io vi leggo prima, per darvi un'idea di cosa sviluppa nel suo libro, alcuni paragrafi, titoli di alcuni paragrafi che allora erano veramente inaccettabili. Allora, lui analizza il gioco del calcio come reduplicazione del mondo del lavoro. Questo è uno dei suoi capitoli. Lo sport e le sue funzioni compensatorie. Il gioco del calcio è narcisismo. Gioco del calcio è aggressività. Quindi già questo vi fa capire in che area si muoveva Vinay. E poi ho preso, tra i tanti possibili stralci, questo per farvi capire qual era appunto l'ideologia che Vinay voleva smascherare. Lui scrive: i rapporti di produzione tardo-capitalistici determinano un indebolimento dell'io e una collettivizzazione del superio. Ciò impone la regressione a stadi di sviluppo in cui l'aggressività accumulata per effetto delle frustrazioni inflitte da rapporti non democratici che soffocano lo sviluppo individuale spinge periodicamente alla scarica. Perché questa scarica non porti alla distruzione delle strutture sociali date, è necessario che sia diretta in modo conforme al sistema. Anche il gioco del calcio dà un luogo a una liberazione d'affetto siffatta. In sostanza utilizzava delle categorie freudiane e psicanalitiche per demolire un po' la struttura ideologica su cui si fondava il calcio. Ovviamente Arpino, Brera non la presero bene. Arpino lasciò spazientito questa sala perché qualcuno gli aveva fatto delle domande che a lui non erano piaciute. Brera disse, testuale, con il suo modo, diciamo, molto terra a terra di affrontare i problemi, che lui teneva famiglia e quindi non avrebbe mai scritto un libro del genere, aveva, come dire, altre cose da scrivere. E poi sempre il buon Brera gli dedicò un arcimatto, era la rubrica che lui teneva sul Guerin Sportivo, il 16 novembre 1970, subito dopo la presentazione di questo volume, immaginando un dialogo che lui fa con una persona. Anche qui vi leggo per capire come Brera, per demolire questo libro di cui non condivideva le tesi, usa come sempre il sarcasmo, l'ironia molto pesante che lo contraddistingueva. E lui si immagina questo dialogo. Un ingegnere tedesco nel bar del giornale: sto dicendo a questo signore, mi spiega, che è cretino andare in 80.000 cretini a vedere due squadre italiane. Fra questi 80.000 cretini c'ero anch'io, dico subito. È quasi cretino come andare in tanti a vedere le squadre tedesche, sicuramente. Perché non legge il suo Gerard Vinay della scuola di Francoforte? ha scritto il calcio come ideologia nel solco di Marcuse, dell'es, dell'io e del superio. Me n'ha fatto un cenno flaiano per deridere i pedatofili. Lo stesso giorno Gualandri, e qua Brera prende in giro l'editore, che in realtà si chiama Guaraldi, ma lui usa provocatoriamente, proprio per sminuire ulteriormente questo volume, il nome di Gualandri, insomma, mistifica sull'editore. Lo stesso giorno Gualandri mi aveva mandato le bozze, a me come a tanti altri. L'ho letto, è la scoperta dell'acqua calda. Mi rifiuto di commentarlo ai miei lettori, se ne avvilirebbero. Alienazione ancora e sempre, ma che barba. Ora, questo è il clima con il quale allora si raccoglievano dei tentativi di analizzare, anche con delle categorie riprese dalla psicanalisi e dalla psicologia, un fenomeno come complesso come quello del calcio. In questo senso dicevo che il 68 è stato un momento in cui anche lo sport ha incominciato ad essere visto come un fenomeno sociale, culturale e politico molto più complesso di quanto fino allora lo si era ritenuto, e si è incominciato a metterne in dubbio i valori. E da questo punto di vista la Casa della Cultura, allora un po' come oggi, cerca appunto di fare dello sport un fenomeno culturale da analizzare con delle chiavi di lettura come la vostra, meno corrive di quelle abituali, e mi fermo qua.
Sì, perché va bene, grazie. Perché forse nel tempo si è perso un pochettino quello che vuole essere il messaggio conclusivo, cioè essendo un clinico, io mi rifaccio e continuo ai dati clinici, nel senso che sono dati condivisi perché misurati sul campo. Non ci interessano le varie forme di diatribe, sono cambiate le epoche, sono cambiati i tempi, sono cambiati i personaggi. È chiaro che la psicologia è sempre sul territorio ed è sempre sociale ed è sempre interessata alla crescita della persona. In un'epoca di scientificità, o si spera tale, gli aspetti pragmatici stanno nei dati, e io lo ribadisco. Noi osserviamo, noi vediamo, noi mettiamo a disposizione questi dati, che sono dati clinici, e li mettiamo a disposizione della comunità scientifica, che è fatta di psicologi, è fatta di medici, è fatta di tanti personaggi. Quindi, escludendo qualsiasi aspetto che è stato importante perché ha mosso le acque, noi siamo a rilanciare quello che è lo strumento dell'attività sportiva. Le basi cliniche che sono internazionali sono condivise, sono quelle della clinica psicologica, sono quelle della misurazione, sono quelle della replicazione del dato, sono quella della lettura del dato. E su questo noi offriamo l'opportunità a chi si occupa di benessere di avere anche questo dato da tenere in considerazione. Quindi su questo noi continueremo a rilanciare, e su questo noi metteremo le basi sempre di più, perché così ci siamo mossi, abbiamo lavorato sul territorio, abbiamo osservato certe cose, abbiamo dato questi dati, li abbiamo proposti, li abbiamo messi in assise, abbiamo pubblicati, ho avuto la fortuna di avere la pubblicazione con Marcello Cesare Bianchi e Carlo Ravasini, ho avuto la terza pagina del Corriere della Sera della Vigetti Finzi, che è la storiografa della psicanalisi. Quindi noi siamo nel cuore della psicologia, è chiaro, perché siamo figli della psicologia, però, ribadisco, mettiamo a disposizione i nostri dati clinici e la nostra capacità di leggere il territorio per quello che il territorio è per quanto riguarda l'attività sportiva. Poi cosa ne vogliono fare, come le vogliono gestire, non dipende da noi. Noi mettiamo le nostre conoscenze. E è chiaro che tutto quello che è sociale va visto per la crescita della persona. Quindi nulla esclude che l'attività sportiva vada fatta anche in senso agonistico, perché una cosa non esclude assolutamente l'altra. È il percorso di lettura che andrebbe un pochettino approfondito, perché se si riesce ad approfondirlo è più facile non entrare nelle forme di misunderstanding o di non conoscenza. Quando un dato clinico è condiviso dalla comunità scientifica, che derivi dalla psicanalisi o derivi dalla psicologia dinamica o li derivi dal cognitivismo o dalla... è relativamente importante. È importante che sia replicabile, leggibile e misurabile e contestabile e gestibile anche da altre scienze. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro su questo e continuiamo a farlo su questo, perché solo così, noi crediamo, anche la dignità dello sport assume un valore diverso, assume un valore di confronto con le altre scienze. Questo non toglie che si fa agonisticamente, si gestisce agonisticamente e si realizza nell'agonismo puro. Io ho fatto la scherma, c'ho qui il mio amico medico che ha fatto scherma, là c'è un notaio che ha fatto scherma, con tutti i schermitori, abbiamo un presidente di società di federazione regionale, quindi siamo tutti agonisti. E quindi non è che non ci compete questo, ci compete capire e ci vorremmo capire come potremmo usare lo strumento sportivo e lo strumento clinico per offrire la possibilità a chi cresce di avere degli strumenti di confronto. Faccio un esempio clinico. Noi portiamo avanti, fra le altre cose, una ludoteca piccolina dove andiamo a confrontare la crescita del bambino iper e ipoattivo con degli strumenti clinici di lettura. Usiamo l'attività sportiva, leggiamo alcune componenti di relazione con i meccanismi di difesa che vengono messi in atto nella gestione della difficoltà della crescita, misuriamo il segno grafico, cerchiamo di avere dei signum, dei segnali che sono importanti per poter abbattere una forma di iperattività che ad esempio potrebbe essere trattata in maniera farmacologica con Ritalin, che è un antidepressivo, insomma è più che un antidepressivo, sì, ha queste caratteristiche, ed è pericolosissimo perché si assuefa al farmaco. Quindi noi non dobbiamo essere assuefati al farmaco, ma dobbiamo essere, anzi, meno doping possibile, perché se è vero che l'uomo, com'è che l'ho chiamato?
Cicloantropos.
Oggi è un ciclantropo, cioè faccio fatica, sono dislessico, sono rimasto dislessico da piccolo, rimango dislessico da grande.
Antropos,
l'uomo che va in bicicletta, oggi come oggi ha degli estremi complessi, perché il ciclismo, essendo uno sport ciclico, è uno sport molto manipolabile. Ora mi domando, io sono salito una volta, fra i tanti interventi che non si riescono a fare perché non c'è la cultura del territorio, sono salito su una dietro una macchina che seguiva i ciclisti, una ammiraglia, perché un mio amico che faceva ciclista ha detto: Giovanni, qua cominciano a dopassi a 10 anni, 11 anni, e dietro ci sono i genitori, e gli faccio, vabbè, e dove vogliamo arrivare? Arriviamo dove, che sappiamo perfettamente che la gestione del doping nel ciclismo è ingestibile, cioè non è gestibile, però qui vai a rovinare delle persone perché si assuefano a qualcosa che non è nelle loro corde. Il doping è un problema bestiale. Se tu lo affronti in una cultura dove 10 anni cominci a doparsi e i genitori non consapevoli spingono e gli allenatori superficiali non spingono e i medici sociali non intervengono, quello è un campo perso. Quindi è vero che sarà meno gobbo, però è anche più dopato, quindi non ci sono rovesci della medaglia. Quindi ci sono alcune discipline che magari hanno una complessità più ampia nella gestione della crescita, che sono magari discipline, non sono tutte belle, però meno cicliche, meno allenabili, dove il contesto dell'allenabilità è anche un contesto estremamente mentale, dove la gestione dell'ansia, la gestione del proprio sé corporeo, la gestione dell'agito dell'altro è, fra virgolette, passassimi il termine, già terapeutico, perché noi dobbiamo adattare la nostra intelligenza alla gestione del combattimento, se facciamo scherma, se facciamo arte marziale, eccetera eccetera. Quindi hanno un livello di complessità così tale che molte volte sono dei campi d'azione interessanti da verificare. Dico un esempio: un altro strumento clinico che è condiviso, che sono i meccanismi di difesa, è misurabili per misurare il livello d'ansia o di gestione di cattiva elaborazione del sé corporeo, se vengono messi in atto determinati meccanismi di difesa piuttosto che altri nella gestione dell'ansia. I bambini la mettono in atto, fissano magari qualche meccanismo di difesa come la somatizzazione, allora su quello si va a indagare perché somatizzano, ecco. Però sono strumenti che possono essere verificati e riverificati. Molte volte tutto si corregge con una buona gestione del setting del gioco, perché vengono ridistribuiti i ruoli, vengono distribuite le competenze di chi fa certe cose, quindi non rimanendo nella ciclicità ma rimanendo nel dinamismo, praticamente si crea un setting che si autocorregge. Quando non si autocorregge, allora è la capacità dello psicologo clinico dello sport sul territorio di leggere il disagio. Allora dove c'è il disagio c'è la possibilità di poter intervenire con uno strumento adeguato. Mi piacerebbe prendere, fare l'ultimo spunto a una persona che è un presidente di una federazione, comitato regionale, che però mi ha permesso, insieme ad altre realtà sportive, di mettere in opera e di divulgare anche questi aspetti, perché molte volte è proprio nell'ambito sportivo che si trovano le difficoltà, perché sono un pochettino degli strumenti che vengono letti in maniera... cioè non si fa così di solito, si fa cos'ha, e quindi noi andiamo avanti con la motivazione a gestire determinate cose. Invece io credo che in questo ambito sia più facile capire che si può anche offrire uno strumento di lettura che può essere condiviso anche con gli altri. Se il dottor Magnini, che è il presidente del comitato regionale, non, oltre a essere un uomo di cultura, io lo so, vuole dire due cosine, come uomo di sport... perché noi qua abbiamo uno storico, abbiamo uno psicologo, vabbè che fa sport, però vabbè, abbiamo un altro psicologo, io sentirei anche un uomo di sport, che ha anche una funzione, diciamo così, istituzionalizzata. Quindi ti tiro in ballo.
Cercherò di essere breve per non prendervi per fame, soprattutto.
No, ma adesso gli ultimi 10 minuti.
Conosco... dottor Lodetti da una ventina d'anni e so che ha intrapreso da lungo tempo questa sua paziente ricerca. Ho ascoltato con piacere il discorso del dottor Giuntini, che mi ha ricordato degli aspetti di Foucault che dicevano cose un po' diverse ma comunque molto vicine. Ho sentito anche il discorso del dottor Tummino, che vi ha ricordato di aver conosciuto Basaglia, Gervis eccetera ai tempi di Gorizia e di aver appreso là che in effetti il problema è un problema ambientale. Cioè, là succedeva che una grande percentuale di alcolisti, la maggiore d'Italia, circa il 70%, fosse internata di tanto in tanto in manicomio, poi qualcuno usciva, trovava a casa la moglie alcolista pure lei e uno dei due ammazzava l'altro prima o poi, no? Quindi in effetti il discorso pone la domanda: lo sport vale come recupero sociale, vale come discorso da abbinare alla psicologia, ma quale concetto di sport? E lo stesso è quello che ho cercato di attuare con Giovanni Lodetti, che si è prestato appunto a portare questo discorso psicologico nella scherma e chiedersi quale psicologia vada applicata nella scherma, perché è abbastanza ovvio in partenza a tutti che occorra della psicologia, vuoi nella condotta di gara, vuoi nell'insegnamento, vuoi nei rapporti sociali, ma in realtà non esiste un discorso pedagogico di quella che dovrebbe essere questa psicologia. Con lui speriamo di portarlo avanti, abbiamo fatto un convegno, ne faremo un altro e crediamo che lavorandoci qualcosa si possa raggiungere. Grazie.
Io ringrazio in particolar modo il dottor Magnini perché un'apertura e una sensibilità tale nel mondo dello sport, noi ci abbiamo messo 20 anni per riuscire a trovare delle persone che riuscissero a leggere questi dati, riuscissero a capire cosa c'è dietro e quanta dedizione e fatica c'è. Io devo ringraziare tantissime persone perché se siamo qua a parlare di oggi, di queste cose, è grazie a tantissime persone, che sono tutte quelle che hanno permesso le pubblicazioni, il valore, il credere nel valore di queste pubblicazioni, nel portarlo a livello internazionale, nei vari simposi, nei vari convegni, nel seguirmi nel percorso, e io spero sempre che ci possano essere un domani molti psicologi, molti, il numero adeguato di psicologi, psicologi clinici, che possano essere attenti a quelle che sono le esigenze del territorio. E lo sport è un luogo sociale che può dare moltissimo. Potrebbe dare moltissimo anche a tutti gli operatori delle scienze motorie, che hanno molte qualità, se ben dirette. Molte volte sono costretti a fare delle cose a cui non credono, credono poco, invece hanno un potenziale enorme e magari con la supervisione di uno psicologo o di un medico potrebbero attuare le loro competenze sul territorio in maniera molto adeguata e quindi essere degli abbattitori anche loro di tensioni e degli operatori sociali importanti sul territorio, oltre che essere degli ottimi trainer e conduttori. Certo, oggi come oggi ci sono tante cose da affrontare e credo che una lettura clinica possa aiutare molto sia il medico, sia lo psicologo, sia l'operatore che ha a che fare con la crescita dell'umano. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio ancora chi è stato presente, anche la scuola Crotti con la dottoressa Cova che si occupa di grafia, che è stata sempre molto vicina anche alle nostre ricerche, e gli amici che sono venuti, e questo è un momento di partenza ulteriore. Io spero che nel tempo venga fuori qualcosa a livello universitario che permette di replicare questi concetti e portare dati, perché solo portando dati, questi sono confrontabili, questi sono si spera non disconosciuti, ma vanno rafforzati con degli aspetti di epistemologia forte del dato, e quindi noi su questo continuiamo a battere. Io ringrazio Sergio perché lui è lui sa tutto, lui, qualsiasi, no. Se sei su dello sport tu gli dici qualsiasi cosa, sa tutto di tutti. Ha scritto più libri lui, che quanti libri ha scritto? No, un bel po' su tutti gli argomenti più svariati di sport. E ringrazio ancora il dottor Tumino che ha fatto uno sforzo importante per venire qui, e lo ringrazio perché è un aspetto di stima e io lo ringrazio ancora. Grazie a voi e buona serata.